Ad alta voce, Giuseppe Cederna legge Il libro della giungla di Rudyard Kipling. Traduzione di Silvia Rota Sperti.
Tredicesima puntata.
Gli elefanti cominciarono a sdraiarsi uno dopo l'altro, come è loro abitudine, finché rimase solo Kalanag, a destra della fila, in piedi a dondolarsi lentamente da una parte all'altra, le orecchie tese ad ascoltare il vento notturno che soffiava lieve sulle colline. L'aria era pregna di tutti i rumori della notte, che messi insieme formano un unico grande silenzio. Lo schiocco di un fusto di bambù contro l'altro, il fruscio di una creatura viva nel sottobosco, il raspare e lo stridere di un uccello semisveglio. Di notte gli uccelli si svegliano molto più spesso di quanto immaginiamo, e il fragore della cascata in lontananza. Tuma il piccolo dormì per un po', e quando si svegliò vide che splendeva la luna e che Kalanag era ancora in piedi con le orecchie dritte. Allora si voltò facendo frusciare il foraggio e guardò la curva del suo dorso possente stagliarsi contro la metà delle stelle nel cielo, e mentre guardava sentì, così lontano da sembrare un foro di spillo nel silenzio, il richiamo di un elefante selvatico. Tutti gli elefanti allineati balzarono in piedi come per un colpo di fucile, e i loro barriti svegliarono i maut addormentati, che uscirono a rinforzare i paletti con delle grosse mazze, a tirare una corda qua e a annodarne un'altra là, finché non tornò il silenzio. Un nuovo elefante aveva quasi divelto il suo paletto, e Tumai il Grande tolse la catena dalle zampe di Kalanag per legare la zampa anteriore con quella posteriore dell'altro animale. Poi fece passare una corda d'erba attorno alla zampa di Kalanag e gli disse di ricordarsi che era legato stretto. Sapeva che lui, suo padre e suo nonno avevano fatto questa stessa cosa centinaia di volte. Kalanag non rispose all'ordine con il solito gorgoglio. Rimase immobile, la testa sollevata e le orecchie aperte a ventaglio, a osservare le pieghe maestose delle colline di Garo bagnate dal chiaro di luna. «Tienilo d'occhio se si agita durante la notte», disse Tumai il Grande a Tumai il Piccolo. Poi tornò nella capanna e si riaddormentò. Anche Tumai il Piccolo stava per andare a dormire quando sentì il laccio di fibra di cocco spezzarsi con un piccolo tin e vide Kalanag liberarsi dai suoi paletti, lentamente e silenziosamente come una nube che uscisse dalla gola di una valle. Tuma il Piccolo lo seguì, trotterellando a piedi nudi lungo la strada illuminata dalla luna, chiamandolo sottovoce. «Kalanag! Kalanag! Portami con te, Kalanag! Kalanag!» L'elefante si voltò senza fare rumore. Arretrò di 3 passi verso il bambino alla luce della luna, abbassò la proboscide e se lo caricò sul collo. E prima ancora che Tuma il Piccolo si fosse messo comodo con le ginocchia, si addentrò nella foresta. Si udì un furioso coro di barriti dall'accampamento. Poi il silenzio inghiottì ogni cosa e Kalanag cominciò a muoversi. A volte un ciuffo d'erba alta gli schiaffeggiava i fianchi come un'onda contro lo scafo di una nave. Altre volte un grappolo di pepe selvatico gli graffiava il dorso o un bambù scricchiolava al tocco della sua spalla. Ma nel frattempo egli procedeva senza fare il minimo rumore, addentrandosi nella fitta foresta di Garo come se fosse stata di fumo. Stava salendo, ma anche se Tumai il Piccolo osservava le stelle attraverso gli squarci tra gli alberi, non capiva in quale direzione. Poi Kalanag arrivò in cima alla salita e si fermò un attimo, e Tumai il Piccolo vide le cime degli alberi folte e chiazzate per chilometri e chilometri sotto la luce della luna e la foschia azzurrina sopra il fiume nel fondo della vallata. Tumai si chinò in avanti a guardare e sentì che la foresta era sveglia sotto di lui, sveglia, viva e affollata. Un grosso pipistrello bruno, di quelli che si nutrono di frutta, gli sfiorò un orecchio. Gli aculei di un porcospino scricchiolarono nella selva e nell'oscurità, fra i tronchi degli alberi, sentì un cinghiale che scavava furiosamente e fiutava nella terra umida e calda. Poi i rami si chiusero di nuovo sopra la sua testa e Kalanag cominciò a scendere verso la valle, non più lentamente, ma a rotta di collo, come un cannone che precipiti lungo una scarpata. Le zampe enormi si muovevano con la regolarità di pistoni, a passi di 2,5 metri, e la pelle rugosa delle giunture frusciava. Su entrambi i lati, il sottobosco si squarciava con un rumore come di tela strappata. Gli alberelli, che scostava a destra e a manca con le sue spalle, tornavano a posto di scatto, sferzandogli i fianchi. E lunghi tralci di rampicanti tutti aggrovigliati gli pendevano dalle zanne mentre dimenava la testa da una parte all'altra e si faceva strada lungo il sentiero. Dumai il piccolo si appiattì contro il collo possente per paura che un ramo oscillante potesse sbatterlo a terra e pensò a quanto avrebbe voluto tornare all'accampamento. L'erba cominciava a farsi bagnata. Le zampe di Kalanag sguazzavano nel terreno con dei gran risucchi e la foschia notturna in fondo alla valle faceva rabbrividire Dumai il piccolo. Ci furono un tonfo, un calpestio e uno scroscio d'acqua corrente e Kalanag guadò a grandi passi il letto di un fiume brancolando. Sopra il rumore dell'acqua che vorticava attorno alle zampe dell'elefante, Dumai il piccolo poteva sentire altri tonfi e barriti sia a monte sia a valle, forti grugniti e sbuffi rabbiosi, e la foschia tutto attorno gli sembrava popolata di ombre ondeggianti e fluttuanti. «Ai», disse a bassa voce battendo i denti, «il popolo degli elefanti è fuori stanotte. C'è la danza allora!» Kalanag uscì rumorosamente dal fiume. Soffiò fuori l'acqua dalla proboscide e ricominciò a salire. Ma questa volta non era solo e non doveva aprirsi la strada. Questa era già spianata e larga quasi 2 metri, di fronte a lui, dove l'erba calpestata della giungla stava cercando di riaversi e risollevarsi. Molti elefanti dovevano essere passati di là solo pochi minuti prima. Dumai il piccolo si voltò e dietro di sé vide un grosso elefante selvatico, gli occhietti porcini che brillavano come carboni ardenti, che si tirava fuori dal fiume nebbioso. Poi gli alberi si chiusero di nuovo e la salita continuò, accompagnata da colpi e barriti e dal rumore di rami che si spezzavano da ogni parte. Alla fine Kalanag si fermò tra 2 tronchi d'albero in cima alla collina. Facevano parte di un cerchio d'alberi che cingeva una spianata irregolare di 1 ettaro o 1,5 ettari e dove, come notò Dumai il piccolo, il terreno era stato battuto a tal punto da somigliare a un pavimento di mattoni. Al centro della spianata erano cresciuti alcuni alberi, ma la corteccia era stata grattata via e il legno sottostante appariva lucente e levigato nelle chiazze di luce lunare. C'erano dei rampicanti appesi ai rami più alti e i loro fiori a campana, enormi creature bianche e ceree come convolvoli, pendevano addormentati, ma dentro i confini della spianata non c'era un filo d'erba, solo terra battuta. Al chiaro di luna appariva tutto di un color grigio ferro, tranne dove c'erano alcuni elefanti, le cui ombre erano nere come l'inchiostro. Mentre Dumai il piccolo guardava, tenendo il fiato e sbarrando gli occhi, un numero sempre maggiore di elefanti usciva allo scoperto da dietro i tronchi degli alberi. Il bambino sapeva contare solo fino a 10 e contò e ricontò sulle dita finché perse il conto delle decine e cominciò a girargli la testa. Fuori dalla spianata sentiva gli elefanti muoversi rumorosamente per il sottobosco mentre si facevano strada su per la collina, ma non appena entravano nel cerchio dei tronchi d'albero si muovevano come fantasmi. C'erano maschi selvatici dalle zanne bianche, con foglie, bacche e rametti impigliati tra le pieghe del collo e delle orecchie. Grasse elefantesse dal passo lento, con cuccioli nero-rosa alti all'incirca 1 metro che correvano vivaci sotto i loro ventri. Giovani elefanti molto orgogliosi delle loro zanne appena accennate, vecchie zitellone, magre e rugose, dal muso ansioso e scavato e la proboscide simile a corteccia ruvida. Vecchi maschi feroci, sfregiati dalle spalle ai fianchi da grossi lividi e tagli di combattimenti passati e con croste secche, residuo di bagni solitari nel fango che pendevano dalle loro spalle. E ce n'era uno con una zanna rotta e sul fianco i terribili segni del colpo inflitto dagli artigli della tigre. stavano uno davanti all'altro, o si spostavano avanti e indietro a coppie, oppure si dondolavano tutti soli, decine e decine di elefanti. Tumai sapeva che finché sarebbe rimasto immobile sul dorso di Kalanag, non gli sarebbe successo nulla, perché anche nella foga e nel trambusto di una battuta nel Kedah, un elefante selvatico non riesce ad allungare la proboscide e a disarcionare un uomo da un elefante addomesticato. E agli elefanti non interessavano gli uomini quella notte. A un certo punto sobbalzarono e drizzarono le orecchie nel sentire un tintinnio di ferri nella foresta. Ma era Pudmini, l'elefantessa preferita di Petersen Sahib, che grugniva e ansimava su per la collina con la catena corta e spezzata. Doveva aver strappato i paletti ed essere venuta direttamente dall'accampamento di Petersen Sahib. Tumai il piccolo vide un altro elefante che non conosceva, con profonde escoriazioni da corda sul dorso e sul petto. Anche lui doveva essere fuggito da qualche accampamento sulle colline circostanti. Alla fine non si udirono più altri elefanti che si muovevano nella foresta, e Kalanag uscì pesantemente dal suo posto tra gli alberi, si inoltrò in mezzo al gruppo, sogghignando e gorgogliando, e tutti gli elefanti cominciarono a parlare nella loro lingua e a spostarsi qua e là. Ancora disteso, Tumai il piccolo guardò dall'alto quelle decine e decine di dorsi ampi, di orecchie sventolanti, di proboscidi alzate e occhietti vivaci. Sentì l'urto di zanne che cozzavano casualmente contro altre zanne, il fruscio secco di proboscidi che si intrecciavano, lo sfregare di fianchi e spalle enormi e gli schiocchi e i sibili incessanti delle lunghe code. Poi una nuvola coprì la luna ed egli rimase seduto nell'oscurità profonda, ma il sommesso a calcarsi, spingersi e gorgogliare continuò lo stesso. Sapeva che Kalanag era attorniato dagli elefanti e che non c'era modo di sottrarlo a quel raduno. Così strinse i denti e rabbrividì. In un Kedah, se non altro, c'erano le luci delle torce, le grida, mentre qui era tutto solo al buio, e una volta una proboscide arrivò a toccargli un ginocchio. Poi un elefante barrì, e gli altri lo imitarono per 5 o 10 terribili secondi. La rugiada gocciolava come pioggia dagli alberi, sui dorsi invisibili. Poi cominciò un boato sordo, all'inizio non molto forte, e Tumai il piccolo non capì cosa potesse essere. Ma cresceva, cresceva sempre più e Kalanag alzò prima una zampa anteriore e poi l'altra, facendole ricadere al suolo. 1, 2, 1, 2, come i colpi regolari di un maglio. Gli elefanti presero a pestare le zampe all'unisono e sembrava di sentire un tamburo di guerra suonato all'ingresso di una caverna. La rugiada cadde dagli alberi fino a esaurirsi e il boato continuò, facendo tremare e oscillare il terreno. E Tumai il piccolo si coprì le orecchie con le mani per non sentirlo. Quel calpestio di centinaia di zampe pesanti sulla terra nuda era come una possente vibrazione che gli attraversava il corpo. Una volta o due sentì Kalanag e tutti gli altri elefanti slanciarsi in avanti di qualche passo e il calpestio si trasformò nel rumore di cose verdi e succose che venivano schiacciate, ma nel giro di un paio di minuti il rimbombo delle zampe sulla terra dura ricominciò. Un albero scricchiolava e gemeva vicino a lui. Allungò un braccio e toccò la corteccia, ma Kalanag avanzava continuando a pestare e Tumai non riusciva a capire in quale punto della radura si trovasse. Dagli elefanti non proveniva alcun suono, tranne una volta, quando 2 o 3 elefantini si misero a strillare in coro. Poi si udì un tonfo e uno scompiglio e il rimbombo ricominciò. Dovette durare almeno 2 ore. E Tumai il piccolo si sentiva tutto indolenzito, ma capì dall'odore dell'aria notturna che l'alba era ormai vicina. Il mattino sorse con un velo giallo pallido da dietro le colline verdi, e il boato si interruppe al primo raggio di sole, come se la luce fosse stata un ordine. Prima che il rimbombo si fosse chetato dentro la testa di Tumai il piccolo, prima ancora che gli avesse cambiato posizione, tutti gli elefanti erano scomparsi, a eccezione di Kalanag, Pudmini e dell'elefante con le scoriazioni, e non c'erano più tracce o fruscii lungo i pendii a indicare dove fossero andati. Tuma il piccolo si guardò attorno più e più volte. La spianata, per come se la ricordava, si era ampliata durante la notte. Al centro c'erano più alberi, ma il sottobosco e l'erba sui lati si erano come ritirati. Tuma il piccolo guardò di nuovo. Ora capiva il motivo di quel calpestio. Gli elefanti avevano creato più spazio calpestando l'erba folta e le canne succose fino a trasformarle in poltiglia. Poi la poltiglia era stata ridotta in filamenti, i filamenti in piccole fibre e le fibre in terra compatte. «Uah!» disse Tuma il piccolo con gli occhi pesanti. «Kalanag, mio signore, seguiamo Pudmini e andiamo all'accampamento di Petersen Sahib o ti cadrò dalla groppa!» Il terzo elefante guardò gli altri due che si allontanavano. Sbuffò, si voltò e prese la sua strada. Forse apparteneva al palazzo di qualche piccolo re indigeno a 50, 100 o 150 chilometri di distanza. Due ore dopo, mentre Petersen Sahib stava facendo colazione, i suoi elefanti, che quella notte erano stati legati con la catena doppia, cominciarono a barrire e Pudmini, inzaccherata fino alle spalle, entrò strascicando il passo nell'accampamento insieme a Kalanag, che aveva le zampe tutte doloranti. Tumai il piccolo, pur avendo il volto livido e tirato e i capelli pieni di foglie impregnati di rugiada, cercò di salutare Petersen Sahib e gridò debolmente: «La danza! La danza degli elefanti! L'ho vista e... muoio!» Come Kalanag si sedette, Tumai gli scivolò giù dal collo e svenne. Ma poiché i bambini indigeni non hanno i nervi troppo delicati, un paio d'ore dopo Tumai giaceva beatamente sull'amaca di Petersen Sahib, con il suo abito da caccia sotto il capo e un bicchiere di latte caldo con un po' di brandy e un pizzico di chinino nello stomaco. E mentre i vecchi cacciatori della giungla, irsuti e pieni di cicatrici, sedevano in tre file davanti a lui, guardandolo come se fosse uno spirito, Tumai raccontò la propria storia, senza troppi giri di parole, come fanno i bambini, e concluse dicendo: «E adesso, se credete che abbia detto una sola bugia, mandate degli uomini a vedere con i loro occhi, e scopriranno che il popolo degli elefanti ha calpestato il terreno e ampliato la propria sala da ballo. E troveranno decine e decine e centinaia di sentieri che portano a quella sala da ballo. Si sono fatti spazio a forza di pestare le zampe. L'ho visto io stesso. Mi ci ha portato Kalanag, l'ho visto. Anche Kalanag ha le zampe stanchissime.» Tuma il piccolo si distese e dormì tutto il lungo pomeriggio fino al crepuscolo. E mentre dormiva, Petersen Sahib e Macho Appa seguirono le tracce dei due elefanti sulla collina per 25 chilometri. Petersen Sahib catturava elefanti da 18 anni, ma solo una volta gli era capitato di trovare una simile sala da ballo. Macho Appa non ebbe bisogno di guardare la spianata due volte o di grattare con la punta del piede il terreno pigiato e compatto per capire cosa fosse successo. «Il bambino dice il vero. Tutto questo è stato fatto la notte scorsa e ho contato 70 orme che attraversavano il fiume. Guarda, Sahib, guarda dove i ferri di Pudmini hanno tagliato la corteccia di quell'albero. Sì, c'era anche lei.» Si scambiarono un'occhiata, poi scrutarono tutto attorno, meravigliati, poiché il comportamento degli elefanti va al di là della comprensione dell'uomo, nero o bianco che sia. «Per 45 anni, disse Macho Appa, ho seguito il mio signore, l'elefante, ma non ho mai sentito dire che un figlio d'uomo abbia visto ciò che ha visto questo bambino. Per tutti gli dèi delle colline, che cosa si può dire?» E scosse la testa. Quando fecero ritorno all'accampamento era ora di cena. Petersen Sahib mangiò da solo nella sua tenda, ma diede ordine che venissero portate all'accampamento due pecore, alcuni polli e una doppia razione di farina, riso e sale, poiché sapeva che ci sarebbe stata una grande festa. Tuma il Grande era venuto di corsa dall'accampamento nelle pianure per cercare suo figlio e l'elefante. e ora che li aveva trovati li guardava come se avesse paura di entrambi. Ci fu una festa attorno ai falò ardenti dell'accampamento, davanti alle file degli elefanti legati, e Tumai il piccolo fu l'eroe della serata. E i robusti cacciatori bruni, i battitori, i conducenti, i legatori e gli uomini che conoscono tutti i segreti per domare gli elefanti più selvatici se lo passarono dall'uno all'altro e gli segnarono la fronte col sangue del cuore di un gallo appena ucciso, a indicare che ormai era un figlio della foresta, iniziato, libero e padrone di tutte le giungle. E alla fine, quando le fiamme si furono spente e la luce rossa dei ceppi dava l'impressione che anche gli elefanti fossero stati immersi nel sangue, Macho Appa, il capo dei conducenti di tutti Kedah, Macho Appa, l'alter ego di Petersen Sahib, che in 40 anni non aveva mai visto una strada selciata, Macho Appa, che era così famoso da non avere altri nomi all'infuori di Macho Appa, balzò in piedi sollevando Tumai il piccolo sopra la testa e gridò: «Ascoltate, fratelli! Ascoltate anche voi, miei signori nelle file laggiù, poiché io, Macho Appa, vi sto parlando. Questo fanciullo non dovrà più essere chiamato Tumai il piccolo, ma Tumai degli elefanti, come il suo bisnonno prima di lui. Durante la lunga notte scorsa, egli ha visto ciò che nessun altro uomo ha mai visto. Egli gode del favore del popolo degli elefanti e degli dei della giungla. Diventerà un grande battitore, più grande anche di me, Macho Appa. Con occhio sicuro egli seguirà la traccia nuova, la traccia vecchia e la traccia incerta. Non si farà alcun male nel Kedah quando correrà sotto le pance degli elefanti selvatici per legarli. E se scivolerà davanti alle zampe del maschio alla carica, quest'ultimo capirà chi ha di fronte e non lo schiaccerà. Ai ai, miei signori in catene!» E turbinò verso le file di paletti. «Ecco il fanciullo che vi ha visto danzare nei vostri luoghi segreti. Questo spettacolo che nessun uomo ha mai visto. Rendetegli onore, miei signori. Salam caro, figli miei. Salutate Tumai degli elefanti. Gunga Pershad, aha, Hiragui, Birchigui, Kuttargui, aha! Pudmini, tu l'hai visto al ballo e anche tu. Kalanag, mia perla tra gli elefanti. Ah, tutti insieme. A Tumai degli elefanti. Warrao!» E a quest'ultimo grido selvaggio, l'intera fila di elefanti alzò la proboscide fino a toccarsi la fronte con la punta e proruppe nel grande saluto, nel fragoroso scroscio di barriti riservato unicamente al viceré dell'India, il Salamut del Kedah. Ma era tutto in onore di Tumai il piccolo, che aveva visto ciò che nessun altro uomo aveva mai visto, la danza degli elefanti di notte, solo nel cuore delle colline di Garo.